IT e la storia continua. Milano, feste e fiere nel secondo semestre. Festa solenne in Duomo per l'8 settembre in occasione della Natività di Maria, cui la nostra cattedrale è appunto dedicata. Ricordiamoci che il Duomo sorse per iniziativa di Gian Galeazzo nel 1386 sulle rovine dell'antica metropolitana detta Santa Maria Maggiore, che nel 1380 era crollata, travolgendo più di 200 persone. La solennità di Maria Nascente è tenuta anticamente nella chiesa di Santa Maria Folclorina e trasferita in Duomo da Azzone Visconti, che impose con un editto che tutti i suoi sudditi venissero a Milano in tale giorno e facessero un'oblazione spontanea. Fino a qualche anno fa si faceva una festa, con annessa fiera, nel rione di Calvairate, e una visita di fedeli era effettuata invece nella piccola chiesa del monastero di Santa Maria Bambina in via Santa Sofia. Si conceda all'autore un ricordo familiare legato non alla festa ma al monastero suddetto. Il nonno era un lattoniere e fra i suoi clienti c'erano appunto le suore di Maria Bambina. Quando egli si recava per lavori dentro il loro convento, la suora portinaia lo salutava con il rituale «Sia lodato Gesù Cristo», a cui il nonno argutamente rispondeva con l'intento anche di qualificarsi «E sempre sia lodato il Tule». Il 10 settembre si festeggiava San Nicola nella chiesa dell'Incoronata in Corso Garibaldi e in tale occasione si distribuiva il cosiddetto pane di San Nicola in ricordo del miracolo fatto dal santo che aveva trasformato il pane due pernici donatigli dal demonio. L'esaltazione della Santa Croce è una festa istituita nell'862 che si tiene il 14 di settembre in Duomo, dove si espongono le reliquie del Calvario subito da Gesù Cristo. Si faceva solenne festa anche in Sant'Antonio, dove sulla volta centrale si ammira un grande affresco dell'esaltazione della croce. Il 18 settembre è Sant'Eustorgio I, il fondatore dell'omonima chiesa, che si chiamava dapprima dei Re Magi, perché ospitava le loro spoglie, regalate al santo imperatore di Costantinopoli. In questa chiesa aveva sede, prima di essere trasferito, 1569, in Santa Maria delle Grazie, il famigerato Tribunale dell'Inquisizione. Il 24 è Santa Tecla. A lei fu dedicata una delle chiese che sorgevano sul luogo ove oggi si eleva il Duomo, che però era già in funzione quando la chiesa fu demolita nel 1548 per ordine del governatore Don Ferrante Gonzaga. Anche la campana minore del Duomo porta il nome di Santa Tecla. San Michele, uno degli angeli maggiori, ricorre il giorno 29, noto a tutti perché a Milano si rinnovavano i contratti di locazione e pertanto si fanno i traslochi. Anche se questo è diventato sempre meno frequente, data la scarsità delle abitazioni disponibili, è dovuta a quel bene o male, detto equo canone, che invece ha moltiplicato i locali ad uso foresteria. Il 4 ottobre è la festa di San Francesco di Assisi, patrono d'Italia. La chiesa a lui dedicata sorgeva sull'area dell'attuale caserma di Piazza Sant'Ambrogio e venne demolita nel 1807. Nei suoi dintorni si aveva una grande fiera di fiori e di agrumi, che alcuni vorrebbero fosse la progenitrice di quella detta degli Obei Obei. Riportiamo dall'antiquario della diocesi di Milano, e così è scritto. Dopo che Sant'Eusebio, nostro arcivescovo, verso la fine del secolo V, ristorò le chiese rovinate dai Goti, istituì l'annua solennità della dedicazione della Chiesa Maggiore, da celebrarsi la terza domenica di ottobre. Questa festa, infatti, si celebrò con grande solennità nei secoli seguenti e fu scelta dai nostri arcivescovi per farvi grandi funzioni. San Carlo in questo giorno consacrò il nostro Duomo. Il giorno dei morti cade il 2 novembre. I cimiteri diventano templi sacri alla preghiera, coperti di fiori, illuminati da mille ceri, poiché nel milanese è molto sentito il culto dei morti. Nella mattinata l'arcivescovo si reca dapprima al cimitero di Musocco, poi al Monumentale per la benedizione delle tombe di tutti i defunti. 2 giorni dopo è San Carlo e quindi grande festa, eventualmente rimandata alla domenica seguente. Funzioni solenni in Duomo dove, in una preziosa urna di cristallo e argento donata da Filippo V, giace il corpo del santo. E in questo giorno la tomba è aperta per consentire la visita e la venerazione dei fedeli. Lungo la navata centrale del Duomo sono appesi i famosi quadri che raccontano la vita del Borromeo, della sua nascita a Rona, dove esiste un'enorme statua che lo raffigura, detta appunto del San Carlone, che è visitabile internamente, fino alla sua morte avvenuta a Milano nell'ancor giovane età di 46 anni. Il tempio, dedicato a questo santo in corso Vittorio Emanuele, è stato edificato su disegno dell'architetto Carlo Amati e finito nel 1851. Possiede una delle più grandi cupole di rame, che fu parzialmente distrutta per ben 2 volte. La prima nel 1895 per la disattenzione di uno stagnino che la stava riparando, la seconda per un bombardamento durante l'ultima guerra. Il 4 novembre è anche l'anniversario della vittoria, che segna l'unificazione dell'Italia con gli ultimi territori occupati dall'Austria e si tengono cerimonie civili e militari con la possibilità di libere visite alle caserme. L'11 novembre ricorre San Martino, incomincia l'anno liturgico e ancora nelle campagne milanesi inizia l'anno agricolo. Si fanno o rinnovano i contratti di locazione, come per San Michele in città. Comincia anche l'effimera estate di San Martino, che la leggenda ricorda dovuta al dono del santo di metà del suo mantello a un povero. Nei suoi frequenti viaggi, Martino capitò anche a Milano, dove l'arcivescovo ariano, Aussenzio, prese subito a perseguitarlo perché si ostinava a compiere miracoli, come raddrizzare gli storpi, liberare gli indemoniati e persino resuscitare i morti. Ma la goccia che fece traboccare il vaso e che gli costò il bando da Milano fu il prodigio da lui operato durante una messa all'aperto. Essendogli venuto a mancare il vino per la consacrazione e non volendo interrompere, si guardò intorno ed ecco su una vicina vite apparire un grappolo d'uva bello e maturo, malgrado la stagione precoce, dal quale il santo spremette quanto gli occorreva. Il bello è che il cronista Morigia, che racconta il fatto, assicura di aver visto lui, ben 12 secoli dopo, la vite prodigiosa e E questo sì che sarebbe un ben altro e bel miracolo. Prendono il nome da Martino i nostri orfanelli, molti noti appunto con l'affettuoso appellativo dei Martinit, perché la sede del loro ricovero fu inizialmente, 1524, presso l'oratorio di San Martino, in corsia del giardino. Per inciso, la sede fu trasferita nel convento di San Pietro in Gessate nel 1772 e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in via Pitteri a Lambrate.
www.redigio.it e la storia continua.